Sia lodato Gesù Cristo. La voce non è tornata tutta, ma sembra che vada meglio di ieri, di modo che forse ce la facciamo anche a fare la predica opportuna di questo grandissimo santo, la cui vita ogni anno di più mi appassiona per lo spirito di fede e per la presenza di questo riferimento continuo al Signore. Anche la pagina del Vangelo che abbiamo sentito oggi, che sembrerebbe almeno non appropriata alla festa di oggi, ci dice invece questa grande generosità che Sant'Antonio ha avuto con il Signore e con i fratelli. Se pensate che giovanissimo, consumato dalle fatiche apostoliche, oltre che dalla malattia, è morto dopo un ministero veramente impressionante. Se pensate che tutta l'Italia del Nord, la Francia meridionale, parte della Svizzera l'ha visto come instancabile predicatore della verità cattolica. In un periodo, il 1200, dove certamente non c'erano gli aerei e i mezzi di comunicazione sociale che abbiamo noi oggi. La prima cosa che evidentemente subito dobbiamo dire, per onore della verità, è che Sant'Antonio non è nato a Padova ma a Lisbona, nel 1195. Che questo nome, questo appellativo che era solito fino al Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa ha usato questa tradizione per i francescani di indicare il luogo di provenienza. Questo appellativo di Padova, come sapete, come diremo tra poco, è legato alla seconda parte della sua vita, quando in un modo fortunoso arriva appunto nella zona di Padova. Sant'Antonio è stato educato in una famiglia cristiana. Il primo impulso nella formazione l'ho avuto proprio da genitori nella sua famiglia, che era una famiglia cristiana. Quando si va a Lisbona, soprattutto quando si va a Fatima, poi si va a Lisbona, si passa proprio a fianco alla cattedrale, nella chiesa di Sant'Antonio, dove si conserva la stanza in cui il santo è nato. Quando aveva circa 7 anni fu affidato dai genitori alla scuola della cattedrale. Voi sapete che in quel periodo erano proprio i monasteri e le cattedrali che, avendo tanti sacerdoti a disposizione, si impegnavano della formazione culturale. Come sapete sicuramente, la stessa realtà della scuola, in modo particolare dell'università, sono nati in seno alla Chiesa, che li ha prodigati in modo gratuito verso tutti i ceti sociali, non soltanto verso i ricchi, come già dall'epoca romana e ancora prima greca si era soliti fare. In realtà la scuola ha avuto proprio questo grande passaggio dall'essere un qualcosa di privato: le famiglie ricche prendevano i precettori, così si chiamavano, no? I maestri che insegnavano, facevano scuola ai loro figli. È stata proprio la Chiesa che ha allargato questa ottica. Nella scuola della cattedrale ha ricevuto l'educazione, quella che noi potremmo chiamare oggi elementare media, fino intorno ai 15 anni. Ed è proprio in questa situazione qui che il santo sente la chiamata alla consacrazione. Entra perciò nell'ordine dei canonici regolari di Sant'Agostino, un ordine che è ancora presente nel mondo, nella Chiesa. E sta prima nel monastero di San Vincenzo a Lisbona fino al 1212, poi passa in quello di Santa Croce a Coimbra, dove peraltro nel 1220 riceve anche l'ordinazione sacerdotale. La storia ci dice che il giovane era molto incline allo studio, molto preparato e molto formato nel suo percorso di preparazione, perché l'ordine al quale aveva scelto di appartenere, i canonici regolari di Sant'Agostino, era un ordine dedito all'insegnamento universitario. Tornato a Lisbona, viene sconvolto spiritualmente da un fatto molto importante. Incontra nella chiesa del monastero il ritorno delle reliquie dei primi martiri francescani, martirizzati dai musulmani in Marocco, e subito decide di passare dal suo ordine, un ordine nobile, come dicevo, dedito all'insegnamento, all'ordine francescano che era appena nato. Siamo ancora negli anni in cui San Francesco è vivo. L'idea di dare la vita per il Signore e di evangelizzare lo spingono a partire per il Marocco. Ma due eventi manifestano che la volontà di Dio nella sua vita è differente. Una grave malattia di inspiegabile natura e una molto forte tempesta che, anziché riportarlo in Portogallo, lo spinge nelle rive della Sicilia, lo convincono che il percorso che deve fare è un altro. Sarà proprio in Sicilia che viene a conoscenza di un fatto particolare. Infatti, vicino a Messina, viene raggiunto da una circolare data da San Francesco che convoca un capitolo generale di tutti i frati dell'ordine. L'ordine francescano si era molto diffuso in quegli anni, quando ancora era vivo San Francesco, e San Francesco aveva voluto radunare tutti gli appartenenti all'ordine per la Pentecoste del 1221, in quello che è conosciuto come capitolo delle stuoie. Delle stuoie perché, non essendoci posti sufficienti per alloggiare tutti questi frati, questi dormirono sulle stuoie nelle campagne vicino ad Assisi. Di modo che a piedi, immaginate, dalla Sicilia, arrivò fino ad Assisi, dove partecipò e vide San Francesco d'Assisi. La storia ci dice che il loro incontro non fu profondo, lo salutò e basta, non si fece conoscere. Però la storia ci dice anche che probabilmente Sant'Antonio era l'unico frate del Portogallo che era riuscito a venire per questa occasione incontro a San Francesco. In quell'occasione frate Graziano, ministro provinciale, il ministro tra i francescani è uno dei superiori dell'ordine, ministro provinciale della Romagna, accolse questo frate che nel cambiamento aveva appunto lasciato il nome originario di battesimo, che era Fernando, e aveva assunto il nome di Antonio in onore di Sant'Antonio Abate. Accolse questo frate che era senza casa religiosa, essendo venuto appunto dal Portogallo, ma attraverso questa disavventura della malattia e del naufragio, e lo mandò in un romitorio, quindi in un convento separato dal paese, a Monte Paolo, appunto in Romagna. Per 15 mesi il nostro Sant'Antonio visse nel nascondimento, offrendo come unico servizio la celebrazione della Santa Messa per i frati del convento. E poi immaginate, venendo da questa preparazione così profonda, tuttavia facendo il servizio di cucina. Da questa realtà, da questi 15 mesi, il Signore lo chiamò attraverso una insperata occasione. Infatti il 24 settembre del 1222, in occasione di una prima messa celebrata a Forlì, mancando il predicatore, che pur essendo aspettato non arrivò, la scelta cadde su Antonio, perché nessuno voleva affrontare questo impegno gravoso. Possiamo immaginare l'eloquenza e il discorso profondo che meravigliò non solo l'uditorio ma anche i superiori dell'ordine. È così che comincia una parte importante della vita di Sant'Antonio, la parte nella quale il santo è scelto come predicatore, come docente universitario e come superiore nell'ordine, come ministro provinciale anche lui. Dalla Romagna propriamente detta, l'attuale regione intendo, il santo allarga, come dicevamo, la sua predicazione a gran parte dell'Italia del nord e alla Francia meridionale, toccando anche una parte del Belgio e della Svizzera. Questo per almeno 4 anni, cioè fino al 1224, resta il compito principale, anche perché in quel momento, sicuramente lo ricordate, la Chiesa è attraversata da numerose eresie, cioè da persone che professano la fede in un modo differente da quello che fa la Chiesa Cattolica. E il santo si batté con un'eloquenza molto forte proprio per ricondurre gli eretici alla Chiesa Cattolica. Fu uno dei primi predicatori ufficiali dell'ordine. Abbiamo detto che l'ordine stava peraltro incominciando. E si ritiene comunemente che a somiglianza di Sant'Antonio Abate, che conosceva la Bibbia a memoria, Sant'Antonio di Padova conoscesse a memoria tutto il Nuovo Testamento. È comunque sicuramente un qualcosa di molto impegnativo. In seguito, il suo compito fu quello di insegnante universitario, soprattutto per insegnare la teologia ai frati che venivano scelti per diventare sacerdoti. Voi sapete che questa è una cosa comune in tanti ordini, non tutti sono sacerdoti, ma sono sacerdoti solo quelli che servono alla comunità per celebrare il culto nella comunità. Diventa quindi professore universitario a Bologna e a Montpellier fino al 1226. Diventerà uno dei famosi teologi dell'ordine, seguito poi da altri grandi personaggi come San Bonaventura e il beato Dun Scott. Un terzo compito rimaneva da affidare al grande Antonio, al potente Antonio, colui che avevano scoperto come grande oratore, ed era quello di responsabile nell'ordine, per cui divenne superiore di 2 province dell'ordine, a Limoges, quindi in Francia, e poi anche nella Romagna, provinciale della Romagna. Questa provincia religiosa della Romagna si estendeva allora a tutta l'Italia settentrionale, quindi erano numerosissimi i frati che facevano riferimento alla persona di Antonio. Nel 1230, tuttavia, il santo, ammalato di idropisia è una malattia che era molto comune allora, si trattava di una formazione di acqua in pancia, probabilmente qualcosa come la peritonite, qualcosa del genere. E soprattutto distrutto dalla fatica, nel 1230, come dicevo, ottiene di essere esentato sia dalla predicazione sia dal governo nell'ordine e si ritira a Padova. Ecco perché viene chiamato comunemente con questo appellativo, nel convento di Santa Maria, Madre del Signore. Lì starà fino alla morte che sopraggiunge il 13 giugno 1231. In questo modo il Signore con la sua provvidenza guida la storia, non solo la storia generale, ma anche la storia di ciascuno di noi. In questo modo noi possiamo adesso avere dei documenti molto importanti della vita di Sant'Antonio. Anzitutto l'unica opera sicura che si attribuisce al santo, i sermoni, quindi le prediche delle feste e delle domeniche, e poi anche certamente altri testi, altri pensieri che si attribuiscono al santo, ma che sono stati raccolti da altri personaggi. Sempre stando a Padova, il santo fece anche opera di persuasione, cercando di costruire la pace tra paesi che erano in rivalità. Dopo la sua morte, il suo corpo, secondo la sua volontà, restò a Padova, nella chiesa del convento che lo aveva ospitato. Ma intorno a lui si sparse subito una fama di santità grandissima, tanto che neanche un anno dopo la sua morte, caso unico nella storia della Chiesa, e cioè il 30 maggio 1232, il santo fu proclamato santo, appunto, con la canonizzazione pubblica. Sette secoli dopo, nel 1946, Papa Pio XII lo proclamerà dottore della Chiesa col titolo di evangelico. Noi sappiamo che nella chiesa di Sant'Antonio a Padova, adesso il suo convento porta il suo nome, evidentemente, non più quello che aveva avuto per tanti secoli, è conservato incorrotto tutto lo scheletro del santo, come anche incorrotti, dopo più di 8 secoli, vedete voi se non è un fatto miracoloso, sono conservati l'intero apparato fonatorio del santo e la lingua. Sarà per questo che mi è tornata la voce. Sant'Antonio è anche conosciuto come grande taumaturgo, vuol dire come grande intercessore per ottenere dal Signore dei miracoli, delle grazie per coloro che lo scelgono come avvocato. Ho scelto 2 di questi miracoli che voglio raccontare per concludere questa sera la nostra riflessione sulla figura del santo. Il primo miracolo ci commuove molto, soprattutto per il percorso che facciamo noi in parrocchia, per il percorso formativo e spirituale, ed è il miracolo della mula. Il santo si trovava a Tolosa e si era incontrato con un eretico che negava la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Per cui il santo, durante la predica pubblicamente, aveva sfidato questo eretico. Aveva detto: lasciamo la tua mula per 3 giorni senza mangiare e la tua mula riconoscerà la presenza di Gesù nell'Eucaristia, cosa che non riesci a fare tu. E allora quest'uomo aveva ceduto alla sfida, di modo che 3 giorni dopo hanno portato la mula. Hanno messo da una parte la paglia e dall'altra Antonio ha portato l'ostensorio con Gesù sacramentato. La mula ha inchinato prima la testa e poi ha piegato le 2 gambe davanti, tra la meraviglia di tutti, riconoscendo nel Santissimo Sacramento dell'altare il nostro Dio e il nostro Creatore. E l'altro miracolo che volevo raccontarvi è quello del Salterio. Sapete che il Salterio è uno dei libri della Bibbia, uno dei 73 libri della Bibbia, ed è il libro che contiene tutti i 150 i salmi, quelli che usiamo nei vespri, nelle lodi, e quelli anche che leggiamo nelle celebrazioni dell'Eucaristia. A un certo punto viene a mancare al santo questo libro così utile per lui, perché, come si usava in quel periodo, il santo aveva messo nei bordi del libro le sue notazioni. Ed è così, cari fratelli e care sorelle, che è nata la tradizione di invocare Sant'Antonio per le cose che mancano. Perché Sant'Antonio chiese al Signore che venisse reso questo libro che era stato rubato, cosa che evidentemente non tardiamo a credere successe con il ladro che tornò a rendere questo libro. Io direi così, concludiamo. Ci fa piacere sentire la vita dei santi. I santi sono nostri fratelli. I santi hanno avuto le difficoltà spirituali che abbiamo noi. I santi hanno camminato su questa terra. I santi non sono nati santi, i santi sono diventati santi. Che cosa vogliamo fare? Da una parte, un po' come la storia della mula, sapete, da una parte c'è il mondo che ci offre qualche piccola soddisfazione, ma dietro le luci del mondo che ci abbagliano c'è sicuramente una strada che non è quella che piace al Signore. Dall'altra parte c'è Gesù, che ha detto: chi vuole essere mio discepolo deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. Dallo studio dello scheletro di Sant'Antonio si è rilevato che aveva le ginocchia schiacciate a furia di stare tante ore in ginocchio in preghiera. C'è una dimensione spirituale nella nostra vita che fa della nostra vita non la vita di uno qualsiasi, ma la vita di un figlio di Dio, di un fratello di Gesù, la vita di un apostolo e di un testimone. Credo che se Sant'Antonio oggi, sarebbe bello, sapete, poterlo sentire predicare, poterlo sentire con quella forza che aveva annunciare il Vangelo, ma se lo potesse fare direttamente lui oggi, forse è proprio questa la cosa che ci chiederebbe: scegliere Dio, scegliere la testimonianza, scegliere la santità. Mettiamo nel cuore della Madonna Santissima il nostro proposito, mentre certamente con grande fiducia chiediamo al Santo di Padova l'aiuto necessario per noi, per le nostre famiglie e per la nostra comunità. Sia lodato Gesù Cristo.